In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose: non ti dico fino a 7, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa». Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare, gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 danari. Lo prese per il collo, lo soffocava dicendo: «Restituisci quello che devi». Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò». Ma egli non volle. Andò, lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti. Andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te». Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini, finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi, se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. Acclamiamo alla parola del Signore. Quando tu vedi che il tuo fratello è pentito, sei chiamato a perdonare. Pensate in questa pagina che cade proprio l'11 di settembre, in cui il mondo sembra avere cambiato completamente il senso del proprio esistere. I cristiani chiamati a perdonare di più. 11 settembre ad Ancona il Papa che annuncia il Vangelo dell'Eucaristia, di quel po' di pane e quel po' di vino che diventano il corpo e il sangue del Signore. Addirittura quei due segni nella fede della comunità ecclesiale che sono l'annuncio del mistero della Pasqua, la passione, la morte e la risurrezione di Gesù nel mondo, nell'universo. Quando Gesù dalla croce, dopo aver ricevuto tutti gli insulti, le torture possibili e immaginabili, dice: Padre, perdona loro, non sanno quello che fanno. È vero questo 2000 anni fa, è vero oggi. Ma il cristiano è colui che perdona a quali condizioni? Quello è il fatto fondamentale. Gesù ha legato il perdono a un fatto troppo importante. E qui il racconto delle due parabole del Signore. La prima parabola, 10.000 talenti, un servo deve al suo padrone, una cifra esorbitante. Ebbene, in questa prospettiva, lui pentito, questo servo, il perdono, non gli, il debito non gli viene dilazionato, come tante volte capita da parte nostra o da parte degli stati e dei governi nei nostri confronti, ma viene completamente condonato. E il condono significa che il Signore cancella completamente tutto quello che in pratica noi avremmo dovuto pagare in seguito ai nostri peccati e alle nostre colpe. Ma c'è l'altra parte della parabola, quella parabola in cui quel servo perdonato di 10.000 talenti prende per il collo un altro suo debitore che doveva solo 100 denari. Direbbe una sciocchezza rispetto ai 10.000 talenti. E lui non è disposto a perdonare. Anche se l'altro pentito gli chiede, fai in maniera che io possa in qualche modo rimettermi in sesto e ti rifonderò i 100 denari. Allora il perdono che il Signore dona a tutti gratuitamente viene condizionato al fatto che noi, se perdoniamo, saremo perdonati. Se noi non siamo disponibili a perdonare, non saremo perdonati dalla giustizia di Dio. La parabola quindi va colta nella sua compiutezza. Ecco perché è importante che noi accenniamo a quel bellissimo verbo che in italiano dice poco, ma in greco dice moltissimo. È denso di significato. Per 7 volte, pensate, nel brano del Vangelo di Matteo di quest'oggi, pochi versetti, addirittura sono 14 versetti, per 7 volte è usato questo verbo, che noi dovremmo scolpirlo in testa ma soprattutto nel cuore. Perché devo perdonare? Non sono o non posso essere accusato sempre di buonismo? Questa è la domanda E in questo verbo greco c'è la risposta. Apopitomi. Io do dall'alto. Meglio ancora, restituisco quello che l'alto, il Signore, il mistero dei misteri, mi ha donato la grazia di dare. Insomma, il Signore che mi dona tutto quello che può, tutto quello che è la vita, tutto quello che è il vivere, sociale, politico, economico e culturale, tutto questo io sono chiamato a restituirlo al Signore. In che modo? Dandolo, restituendolo ai miei fratelli. Bellissimo questo modo di pensare. Ma soprattutto di chiedere da parte del Signore la sua volontà nella storia. Proviamo a immaginare un attimo se l'uomo perdonasse. Il perdono cambia completamente il volto della storia. Non ci sono più guerre, non ci sono più odi, non ci sono più rancori, non ci sono più risposte sbagliate, non ci sono più offese e avanti. Ecco, il Signore chiede a noi di restituire a Lui e ai fratelli quello che noi in qualche modo siamo in difficoltà a dare e a donare, a regalare di noi stessi. E qui San Paolo è molto esplicito. Fratelli, sia che noi viviamo, sia che noi moriamo, noi apparteniamo sempre, sempre, sempre al Signore. E il libro del Siracide, che noi pensavamo che il perdono fosse nel Nuovo Testamento, della Nuova Alleanza, il libro del Siracide che invece è di 2450 anni fa, prima quindi, 450 anni prima della venuta di Gesù, dice: perdona, fratello, l'offesa al tuo prossimo, e per la tua preghiera ti saranno rimessi i peccati. Non dice un peccato sì e l'altro no, 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 i peccati in genere. Questo io credo che sia il programma di formazione e di educazione alla vita cristiana per l'indaco. Linda diventa figlia di Dio, entra in questa nuova logica del perdono. L'abbiamo persino cantato, il Salmo 102, il Signore è sempre buono e grande nell'amore. Il potere enorme, immenso del Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, del Dio di Gesù Cristo è l'essere magnanimo con tutto il suo cuore, con tutta la sua anima e con tutta la sua mente. Lui perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e di misericordia. Ecco cosa significa diventare figli di Dio nel battesimo. Ecco cosa significa accogliere lo Spirito Santo nel sacramento della Cresima per essere testimoni a tutti del Signore. Ecco che cosa significa cibarci dell'Eucaristia. L'Eucaristia che non rimane chiusa in un culto rituale domenicale, ma che è l'Eucaristia, è il pane spezzato del Signore, il suo corpo quindi spezzato per tutti quanti noi e il suo sangue effuso nell'amore per i nostri peccati. Allora l'Eucaristia entra nella vita quotidiana, feriale degli uomini. E se noi entriamo in questa logica d'amore e di perdono, allora siamo capaci di consumare la nostra vita come ha fatto Gesù per la salvezza del mondo intero. Per alcuni istanti allora preghiamo per Linda, per i suoi genitori, per il padrino, la madrina, perché possa crescere come figlia di Dio nella fede, ma soprattutto nell'amore perdonante del Signore.